Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo studio abbiamo iniziato a considerare Tito 2 da 11 a 14. Abbiamo visto che noi che siamo salvati abbiamo ricevuto la grazia salvifica. Ricordate che c'è la grazia comune che arriva a tutti in misure diverse, ma in tutto il mondo c'è sole, c'è pioggia, c'è bellezza, ci sono problemi perché il mondo è sotto peccato, ma c'è bellezza in tutto il mondo, c'è famiglia. In tutto il mondo i genitori si rallegrano quando nasce un bambino, normalmente dovrebbero. In tutto il mondo ci sono alberi meravigliosi questa settimana, wow, ci sono tramonti, ci sono fiori. Questa è la grazia comune, ma finirà. C'è invece la grazia salvifica, la grazia per coloro che Dio salva, che è tutta un'altra cosa, perché va avanti per tutta l'eternità. Questa grazia non solo ci salva dai nostri peccati e dall'ira, ma ci insegna, ci alleva. Non è solo insegnare come in un'aula, no. La parola è quello che i genitori allevate i vostri figli. Questo trasmettere a loro con parole, con disciplina, con esempi, con pratica, allevate, insegnate. E poi abbiamo visto in quell'insegnamento, ci insegna la grazia salvifica a rinunziare a due cose e poi a raggiungere cose. Voglio leggere Tito 2, 11 e 12. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Quando Dio ci comanda a togliere qualcosa, non so se sapete, ma questo è buono anche per noi che siamo genitori, ci comanda a togliere e sempre a sostituire. Dio non lascia mai un vuoto. Non dice, non puoi fare quello, e poi sta lì con niente da fare. No. Non fate quello, ma fate questo. Questo è un principio che vediamo dappertutto nella Bibbia ed è importantissimo per noi stessi. Uno che vuole superare un peccato. Tu vuoi superare un peccato nella tua vita. Non puoi solo togliere il male e lasciare il vuoto. No, devi riempire il vuoto con il bene. Allora, abbiamo visto nell'ultimo insegnamento le cose da togliere. E poi ci insegna cosa aggiungere. Quindi abbiamo letto di togliere l'impietà e le mondane concupiscenze. Vorrei andare avanti stasera e guardare che cosa aggiungere. Allora, rileggo il brano e notiamo quello che dobbiamo aggiungere, come vivere. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia di Dio ci insegna a vivere nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando l'arrivo di Cristo. Allora, cosa vuol dire vivere sobriamente, giustamente e piamente? Le tre parole sono come in Galati 6, il frutto dello Spirito è diviso in tre gruppi. Quello che riguarda la persona stessa, quello che riguarda i suoi rapporti con gli altri e quello che riguarda il suo rapporto con Dio. E queste parole sono quelli. Sobriamente riguarda come ci comportiamo con noi stessi. Se posso dirlo, vedremo. Il termine giustamente riguarda come ci comportiamo con gli altri. e pienamente riguarda il nostro rapporto e atteggiamento con Dio. Allora, viviamo sobriamente, iniziamo lì. A volte può essere tradotto moderatamente, è una parola che vuol dire letteralmente con mente sana, sobriamente, discretamente, pensando con attenzione e cura. Ho parlato oggi con uno che parlava di giovani, e non sono più un giovane, ma stavo pensando questo l'altro giorno anch'io. A spesso giovani, questo qui diceva, quando ero ragazzo, giovane, un giovane uomo, 18-20 anni, diceva, andava a sciare sulla neve e diceva, ah, ma non posso succedere nulla a me. No? C'è questo senso, ma non succederà a me. Quello non è vivere sobriamente, no? Vado e senza pensarci, spensierato, ma cosa vuoi che succeda? Questo senso, no, possono succedere le cose. Vuol dire vivere con autocontrollo in ogni aspetto della vita. Vuol dire che non permette nessun desiderio di solo uscire o sfogarsi senza valutare se è buono o no. Questo potrebbe parlare di evitare concupiscenza, potrebbe evitare lamentarsi, potrebbe autocontrollo su scatti di rabbia o scatti di scoraggiamento perché non guarda Dio. È attento con quello che ha nella testa. È il contrario di essere impulsivo. Impulsività non è sobriamente. Quello ti serve, no, non mi serve. Aspetta, hai pensato? Hai pensato se ti potrebbe servire? Cioè, solo di fare senza pensare. No, no, penso a tutto attentamente prima di buttarmi. E, come dico, il contrario di essere impulsivo vuol dire anche di non credere subito a quello che si sente. Uno viene dicendo, oh, ma sai che tizio ha fatto questo? Davvero ha fatto questo? No, quello non è sobriamente. Perché, aspetta, hai le chiare prove che tizio ha fatto quello? La persona potrebbe esagerare o forse la persona ha sentito da una fonte non attendibile o è stato girato. Quindi non credi subito la cosa. Ma allo stesso tempo vuol dire non scartare subito. Sai, noi potremmo fare, no, quello non funzionerebbe mai. Ma ascoltami, è quello che ti viene in testa, ma hai valutato con occhi di fede? Forse sei da Dio, forse potrebbe, no, io non riesco a fare quello. Ma aspetta, hai pregato? Signore, questo potrebbe essere da te, perché se sì, avrei bisogno proprio del tuo aiuto, ma non scarto, forse è da te. Mostrami, sobriamente, non scarto un'opportunità di dare amore, di curare, di dare un appoggio. Ma no, non ho tempo. Ma aspetta un attimo. Hai scartato subito. Non hai valutato davanti a Dio. Hai visto il costo, non il valore. Quindi, essere sobrio riguarda come ti comporti, ma riguarda come pensi anche. Una vita piena di autodisciplina in ogni campo, giorno per giorno, con un chiaro scopo, e tu vivi con un chiaro scopo. Sobriamente vuol dire, no, io non, ho bisogno di fare quello, ma sono stanco. No, mi serve, Signore, dammi la forza. Per vivere sobriamente dobbiamo crescere nel pensare sobriamente, seriamente di tutto. Dobbiamo imparare a frenare la nostra lingua e se non lo facciamo, Signore, ho peccato. Noi non camminiamo in santità perché ci frustriamo. Devo stare più attento, No, cresciamo in santità quando confessiamo i nostri peccati. La chiave non è dire, devo migliorare, non devo lamentarmi, non devo scattare. No, la cura sta nel confessare i peccati. Così sobriamente riconosco che quella caduta era peccato. Lo riconosco. Che non è sobrio dire, no, devo migliorare. Ma scusa, non vedere il mio peccato come Dio vede il mio peccato, non è sobrio. Quindi voglio vedere il mio peccato come peccato e sobriamente vedo il mio bisogno di Gesù Cristo e quando vedo il mio bisogno di Cristo, amo Cristo di più. Vivere sobriamente quindi sarebbe il contrario di vivere secondo la carne. Vuol dire non reagire, ma valutare ogni parola, ogni pensiero e ogni comportamento per evitare qualunque cosa che non sarebbe sano e giusto. La grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobriamente nel mondo presente. Questo è fondamentale. Oltre a vivere sobriamente, il credente è chiamato a vivere giustamente, che riguarda principalmente i nostri comportamenti con gli altri, di casa, al di fuori, lavoro, vicini, chiunque. Vivere giustamente vuol dire, fra l'altro, essere giusti, onesti e integri con tutte le persone con cui abbiamo a che fare, sino in situazioni difficili o facili. Questa qualità è molto rara oggi, ma la grazia di Dio ci insegna a vivere proprio così, perché ciò rispecchia la giustizia di Dio. Soprattutto dove che rispecchia la giustizia, dove che si vede. Quante volte qualcuno di voi ha mai visto una stella di giorno? Io una volta ho visto, probabilmente era Saturno o Venere, una volta ho visto una pianeta, immagino, di giorno, era proprio in mezzo alla giornata, ma io lo vedevo appena appena. Però le stelle non si vedono di giorno. Quando si vedono le stelle? Di notte. Vedi più stelle quando c'è la luna piena o quando non c'è la luna? Più buio, più vedi le stelle. Più c'è ingiustizia intorno a noi, più la nostra giustizia risplende. Quindi vivere giustamente non è solo quando gli altri vivono giustamente, no, è quando gli altri vivono ingiustamente. Questo mi dimostra la luce di Cristo. Questo vuol dire essere giusto e onesto, per esempio, in ogni rapporto. Vuol dire fare agli altri come tu vorresti che facessero a te, anche se non lo fanno. Vuol dire non frodare nessuno, in alcun modo. Vuol dire essere integro anche quando gli altri frodano. Vuol dire essere onesti quando loro mentiscono. Allora, attenzione. Vivere giustamente in un mondo ingiusto molto probabilmente ci porterà ad essere frodati e maltrattati. Vi dico subito. Ok? Allora non conviene! Che stolto che sei! Che stolto che sei! Quello che Dio comanda conviene sempre. Conviene sempre. Se tu dici che non conviene, vai, edifica la tua casa da solo. Lascia Dio. Dio dice che conviene. In vano si affaticano gli edificatori se l'Eterno non edifica la casa. Conviene perché Dio tiene conto di tutto. E Lui darà la ricompensa a coloro che vivono per Lui in giustizia. Cosa dice in Colossesi 3 ai servi? Di dare totalmente ai loro padroni, perché? Lavorando per chi? Per il Signore. Per il Signore. Non vivi giustamente perché così loro fanno per te, perché spesso non lo faranno. Tu vivi giustamente perché ti fidi di Dio, dice Signore. Tu mi comandi questo, mi fido di te. Mi fido di te. E tu sarai frodato, maltrattato, se quello è la volontà di Dio, e molto spesso lo è. Loro ti vedono come debole e ti calpestano. Ben venga, lascia che mi calpestano. Lascia che mi calpestano. Però quello che tu perderai non è un vero tesoro. Il vero tesoro è quello che riceverai. Pensate. Aggrappati a qualcosa così vuol dire aggrapparti a qualcosa che per forza perderai comunque. Lasciar Dio portare via, se quella è la sua volontà, quello che era il tuo tesoro, vuol dire che ti darà tesori che non perderai mai. la Bibbia parla proprio così. Domanda: conviene davvero camminare giustamente in un modo in cui è così normale cercare di essere il più furbo e di ottenere vantaggi per mezzo di compromessi? Conviene veramente? Conviene camminare giustamente quando il mondo va avanti per mezzo dell'ingiustizia? Se dovessimo considerare solo la vita terrena, la risposta potrebbe sembrare no, non conviene. Ma un vero credente non vive considerando solo la vita terrena che finirà. No, un vero credente pensa all'eternità. Non pensa a quello che tutti perderanno. Jim Elliot, quel missionario che negli anni 50 è stato ucciso insieme a 3 o 4 altri nell'Amazzonia, aveva scritto nel suo diario: non è mica un pazzo colui che va, lascia andare via, perde quello che non può tenere per ottenere quello che non può perdere. Non è pazzo chi perde per il Signore quello che non può comunque tenere per ottenere quello che non può perdere. Quindi vivere giustamente è perché io mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Signore, tu mi dici di dare il mio meglio al mio datore, anche se lui frode tutti. E tutti dicono: ma che stupido che sei, lui ci frode, non lavorare bene per lui. No, non lavoro bene per lui, lavoro bene perché, per il mio Signore, che mi comanda a fare questo. E ci pensa Dio, dammi la ricompensa giusta. Quindi la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere giustamente in un mondo in giustizia, in ogni rapporto con ogni persona. Per vivere giustamente tu devi decidere quale tesoro vuoi. Vuoi un tesoro terreno che perderai per forza, o vuoi un tesoro eterno che non perderai mai? Vi do un esempio di una vita vissuta giustamente. C'era un uomo che ha vissuto con tutti, con giustizia. Viveva ogni suo rapporto giustamente. E come fu trattato? Fu odiato, flagellato, bastonato, gli sputarono addosso e perfino fu crocifisso. Viveva giustamente e, umanamente parlando, perse tutto. Ma in realtà ha perso tutto, ma ha ricevuto tutto, perché è stato risuscitato e ha una ricompensa eterna di infinito valore. E chi è salvato fa parte della sua ricompensa. Io voglio seguire le sue orme. Vogliamo essere pronti a perdere tutto per guadagnare un tesoro eterno. Guadagnare è per grazia, ma non la salvezza, quello per grazia, ma la ricompensa. Vivere giustamente vuol dire non temere gli uomini, ma temere Dio. Significa non vivere in base a ciò che potrei perdere o ottenere dalla terra, ma vive alla luce di un tesoro eterno che posso presentare a Gesù Cristo. La grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobriamente e a vivere giustamente. Tu stai vivendo giustamente nei tuoi rapporti con tutti? Oltre a vivere sobriamente e giustamente, la grazia salvifica di Dio ci insegna anche a vivere piamente. Piamente. Che riguarda il nostro rapporto con Dio. Vivere piamente vuol dire vivere con reverenza verso Dio, vuol dire essere sempre coscienti della presenza di Dio. Allora, nell'ultimo studio abbiamo visto quella parola quando dice di rinunciare all'impietà, impietà, e questo pietà, piamente. Infatti la stessa radice, parola greca, stessa radice, uno è senza pietà, e uno è impiamente quello. E questo è il contrario. Di nuovo dico, Dio non solo ci comanda a togliere, ma ci aggiunge quello che fare. Vivere così va molto oltre a semplicemente evitare di peccare. No, non è solo quello. Infatti, Abbiamo sentito pochi giorni fa di uno che era cresciuto in una famiglia o chiesa con tante regole. E purtroppo c'è una tendenza o di lasciare ognuno vive come vuole, che spesso è molto nella carne, o ci sono certe chiese o famiglie dove ci sono tante regole: non devi fare questo, non devi fare quello, devi fare regole. No, no. Quello è togliere. Piamente non è regole. Piamente è vivere cosciente di Dio e voler piacere a Dio in tutto. Che vuol dire? Tu farai quello che le regole insegnano anche senza le regole. Quindi è tenere presente Dio in ogni pensiero, in ogni decisione, cercando sempre la volontà di Dio, sempre a piacere a Dio, anziché piacere a noi stessi. Vuol dire, come leggiamo in Efesini 5, 9, 10, di esaminare tutto, di esaminare tutto. Ecco, capisci cos'è gradito a Dio? Leggo quello. Il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Esaminando ciò che è accettevole al Signore. Signore, questo è accettevole a te? Questo dà piacere a te? Infatti, vuol dire camminare con diligenza, saggiamente, cercando di ben capire la volontà di Dio in ogni circostanza. Efesini 5, 15 a 17 dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Intendete, vuol dire che valuti, esamini la scrittura, chiedi consigli da chi ne sa di più. No, Signore, quello non dovrebbe piacere a te. Forse non è un peccato palese, ma valutando, sai, Signore, non è peccato quello, ma non è eccellente. Io potrei usare quel tempo in quello che non è peccato, ma non porta frutto. Invece io potrei fare quello che porta frutto. Allora, di intendere quale sia la volontà di Dio, portare molto frutto è la volontà di Dio. Molto chiaro, Giovanni 15 fra l'altro. E quindi questo è come vivere piamente, un santo timore di Dio, cercando di piacere a Dio in tutto. Questo vuol dire che io tengo presente Dio tutto il giorno. La grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere piamente. Tu stai vivendo piamente? Quindi, la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunciare a tutto quello che è peccato, impietà e concupiscenze mondane, e a vivere sobriamente nel nostro modo di pensare, giustamente come ci comportiamo con gli altri, e piamente, tenendo Dio sempre presente. E mentre viviamo così, ci insegna anche ad aspettare il ritorno di Cristo. Voglio leggere da 11 a 13 ancora di Tito 2. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia di Dio ci insegna ad aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Cristo Gesù. C'è molto, molto qui. Guardiamo prima la parola aspettare. Cosa vuol dire la Bibbia? Cosa intende la Bibbia quando usa la parola aspettare? È un verbo attivo. Ossia, vuol dire avere gli occhi fissati su ciò che uno aspetta. Esempio, la moglie che ama tanto suo marito, che è fuori nella guerra. E lei aspetta, aspetta, pregando che può tornare anziché essere ucciso, e questo quando non c'è comunicazione, e un bel giorno lo vedi arrivando, lei lo aspetta, lo aspetta, ci pensa tutti i giorni, oppure i genitori che il figlio è stato rapito e loro sentono che è stato salvato. E così loro cosa fanno? Loro aspettano il ritorno del loro figlio. Ci pensano? Se il figlio fosse rapito e dopo un mese la polizia dicono: abbiamo trovato, abbiamo fatto una sparatoria e lui è stato vivo e ve lo porteremo appena possibile. Andrete in giro? O state lì pensandoci ogni minuto? Aspettare è quel tipo di cuore. È una coppia che aspetta un bambino, che ci pensano tutti i giorni, ma non solo una volta al giorno, dalla mattina alla sera. No? È qualcosa dove il cuore è fissato su quello che si aspetta. Questo è quello che Dio intende quando dice che la grazia salvifica di Dio ci insegna ad aspettare la beata speranza di Gesù Cristo sul ritorno. In quali situazioni hai tu un cuore di aspettare? A volte aspettiamo cose terrene. Aspettiamo di finire quella prova. Aspettiamo qualche vantaggio terreno. Aspettiamo quello che rivela che il nostro tesoro non è celeste. Perché noi aspettiamo con quel cuore quello che è il nostro tesoro. Pensate a questo. Cosa ci dà quel cuore? Solo quello che è il nostro tesoro. Quindi vuoi capire quello che è il tuo tesoro? Valuta che cos'è che aspetti. Se io dico non vedo l'ora per questa prova di passare, qual è il mio tesoro? Qual è il mio tesoro? Il mio tesoro è di avere una vita senza quella prova. Non sto mirando in alto, sto mirando su cose terrene. Prego che non sia mai un vantaggio economico o terreno. Allora, se non ho da mangiare, pregare per cibo non è avere un tesoro. Il Signore, ho fame, ho bisogno di un lavoro. Certamente è valido. Gesù ci insegna, pregate per il nostro pane quotidiano. Ma se speriamo alla macchina più bella o un viaggio, qualcosa, desiderare con un certo limite, ma non che diventa un tesoro. No, no, tesoro. Gesù deve essere il nostro tesoro. Invece dice, proprio dice, di aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Tu aspetti Gesù così? Allora, la vera risposta, troppo spesso, no, non aspettiamo Gesù così. Non aspettiamo Gesù così perché Gesù spesso non è il nostro tesoro. Troppo spesso Gesù non è il nostro tesoro. E questo è perché non abbiamo capito quanto è meraviglioso e glorioso e non abbiamo capito il suo cuore per noi e non abbiamo capito la sua misericordia e non abbiamo capito quanto è immenso e santo e maestoso e solo Lui può soddisfare il nostro cuore. E molto spesso sprechiamo la vita cercando tesori che non sono tesori, cercando di soddisfare il cuore con quello che non soddisferà mai il cuore e poi prima o poi ci sarà strappato via. Però il fatto è che se io cerco il mio tesoro là, non posso cercarlo là, e Gesù è là, e quindi non devo cercare di là quello che posso trovare solo nella direzione apposta. E quindi solo Gesù è il vero tesoro. Cosa dice Paolo? Alcune di quelle cose che mi erano di guadagno, tutto quello che mi era di guadagno, ho considerato una perdita per l'eccellenza di conoscere Cristo, tutto, tutto, tutto. Per riconoscere Gesù Cristo come il tesoro che è, dobbiamo impegnarci a conoscerlo di più. Gesù è meraviglioso, glorioso, amorevole, potente, misericordioso. Il problema è che spesso non stiamo guardando a Gesù e non lo vediamo per quello che è. Dobbiamo scegliere giorno per giorno e ora per ora di guardare a Gesù Cristo per vederlo di più. Ci serve tempo nella parola, non solo leggendo la mattina, ma memorizzando per ripassare di giorno e anche di notte. Ci serve tempo con altri credenti che vogliono anche loro più di Cristo, dove non parliamo del lavoro o questo o quello, parliamo di Cristo. Ci ricordiamo delle verità di Cristo, ci serve la preghiera, ci serve usare i nostri doni spirituali, ci serve una vita dove deponiamo tutto quello che ci rallenta, anche se non è peccato, nel corso verso Cristo. Perché se noi viviamo così, scegliamo di vivere così, troveremo che il nostro cuore vuole sempre più di Cristo. Allora avremo quel cuore di aspettare il suo ritorno con grande gioia e desiderio. Quindi, se tu non hai un cuore che desidera profondamente il ritorno di Cristo, è perché hai bisogno di vedere più di Cristo. Hai bisogno di vedere più di Cristo. Scegli quello che ti farà vedere più di Cristo. Allora, leggo ancora versetto 13. Notate come descrive il ritorno di Cristo. Aspettando la beata speranza è l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La speranza che dobbiamo aspettare è una beata speranza ed è legata all'apparizione della gloria di Gesù Cristo. La speranza che dobbiamo aspettare sarà pienamente soddisfatta con l'apparizione di Gesù Cristo. E notate che sarà un'apparizione di Gesù nella sua gloria. Alla prima venuta, Gesù ha nascosto la maggioranza della sua gloria. Sulla monte di trasfigurazione, per qualche minuto, i tre apostoli hanno visto più della gloria di Cristo. Ma poi il velo è stato tolto. Invece, quando Gesù ritornerà, il mondo vedrà Gesù nella sua gloria. Ogni occhio lo vedrà. Se tu hai Cristo, quella gloria soddisferà il tuo cuore da quel momento in avanti per tutta l'eternità. Poi, come viene descritto Cristo qui? Leggo di nuovo il versetto. Notate come Gesù viene descritto. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Gesù viene dichiarato qui di essere il grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Nel greco c'è un articolo davanti Dio e Salvatore. Ok? Cioè Gesù è Dio. Gesù è Dio. Egli è pienamente divino. In Giovanni 10:30 leggiamo: io e il Padre siamo uno. Giovanni dimostra la divinità di Dio moltissimo. Un povero uomo mi ha scritto poco fa, negli ultimi 10 giorni, mandandomi uno studio biblico che non credo che lei abbia fatto, citando tanti dizionari biblici, pagine, 14 pagine con foto di copertine di dizionari biblici, citando articoli di queste cose per mostrarmi che Gesù non è Dio. Allora io ho risposto dicendo: grazie per quella lettera, era ottima per mostrare la stoltezza degli uomini che, anziché vedere quello che dice la Bibbia, cercano di provare qualcosa da tutte queste fonti umane. Ho detto: era un'ottima lettera, infatti voglio usare con certi uomini per mostrare come riconoscere argomenti campati in aria. E non lo dico con disprezzo, però la Bibbia dimostra che Gesù è Dio, non in un versetto girato, dappertutto. E questo è uno di quei tanti posti. Aspettando l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Gesù è Dio. In Isaia 43, versetto 11, leggiamo che solo l'Eterno, l'Eterno, il nome ebraico per Dio, è il Salvatore. Leggo Isaia 43, 11. Io sono l'Eterno, all'infuori di me non c'è Salvatore. Io sono l'Eterno e all'infuori di me non c'è Salvatore. Ma Gesù è il Salvatore. Abbiamo appena letto. Aspettiamo la gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Ma l'Eterno è l'unico Salvatore, perché Gesù è l'Eterno. Gesù è Dio incarnato, venuto per salvarci, perché un uomo non poteva pagare il prezzo per tutti quelli che vengono salvati. Serviva Dio incarnato, Dio per poter pagare il prezzo, uomo per poter identificarsi con gli uomini. Chi ha la speranza di Gesù Cristo, che Gesù è morto e risuscitato per quella persona, ha una beata speranza. Beata speranza. Cosa vuol dire quello? Beata? Due motivi per chi è beata, almeno due. Uno, è certa. Una speranza bella che non sia vera non è beata. No, non è beata. È certa, succederà. E poi vale più di qualunque altra cosa nell'universo e nell'eternità. Quindi è una speranza assolutamente certa ed è una speranza di infinita valore. È infinito valore. Quindi tutte le speranze legate a questo mondo sono limitate nel tempo e nel valore. Le speranze di questo mondo deluderanno. Questo perché tutto ciò in cui speriamo sulla terra sarà perso per sempre e non può mai soddisfare a fondo la nostra anima. Perfino, attenzione, le benedizioni da Dio, che sono terrene, non possono soddisfare l'anima. Il matrimonio è da Dio, figli sono da Dio, altre cose sono da Dio, ma non possono soddisfarci. Sono benedizioni per farci vedere il cuore di Dio, ma non prendono il posto di Cristo. E chi cerca nella famiglia, come esempio, la cosa più bella sulla terra, delle cose terrene, chi cerca nella famiglia la sua gioia, alla fine sarà delusa, perché non sta aspettando la beata speranza, perché la famiglia ci sarà strappata via. E comunque la famiglia non basta. La famiglia ci fa vedere il cuore di Dio, ma non sostituisce Dio. Solo Gesù Cristo può soddisfare i nostri cuori. Perciò solo chi spera in Gesù Cristo con tutto il cuore non sarà deluso. Solo chi spera in Gesù Cristo vedrà il suo cuore pienamente e eternamente soddisfatto. La beata speranza è così meravigliosa che sarà infinitamente più grande di ciò che possiamo immaginare e durerà per sempre. Quindi aspettiamo la beata speranza è l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Con il nostro impegno non era possibile per noi di mai ottenere quella speranza, perché i nostri peccati ci separavano da Dio e non potevamo noi togliere il nostro peccato, ma Dio nella sua grande misericordia ha fatto l'impossibile. Gesù Cristo ha dato se stesso per provvederci quella salvezza che era impossibile per noi, per provvederci quel perdono. Leggo 2,14 di Tito, parlando di Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Per poterci salvare dalla condanna che meritavamo, per darci la beata speranza, Gesù Cristo ha dato se stesso. Non ha dato qualche dono, non ha dato un grande regalo, ha dato se stesso per noi. Doveva pagare il prezzo più alto, doveva dare se stesso totalmente e lo ha fatto, dice, per noi. Ha dato se stesso per noi. Oh Signore, hai dato se stesso per me e per i miei fratelli e sorelle? Sì, la risposta è sì. Ha dato se stesso per noi. E poi dice anche che Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità. Cristo ci ha riscattato da ogni iniquità. Prima della salvezza eravamo schiavi del nostro peccato, schiavi della nostra iniquità. Ora in Cristo siamo stati liberati, riscattati. Non siamo più schiavi. Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità. Non siamo più schiavi. Non dobbiamo peccare. Non dobbiamo mai dire, ma non sono riuscita, era più forte di me. Non è più forte di te se tu sei in Cristo. Non mentire. Non scusare il peccato dicendo che era più forte di me. No. Gesù Cristo ci ha riscattati da ogni iniquità. Non siamo più schiavi del peccato. Un vero credente deve e può abbandonare ogni peccato di ogni tipo. Attenzione. Una volta che Sansone si trovava a Gat, non poteva resistere al peccato perché non doveva stare a Gat. Il suo peccato era di andare là. Se io pecco mettendomi nel posto sbagliato e non solo geografico, lì ho già peccato. E se non mi ravvedo di quel peccato, cadrò ancora. Quindi non sono schiavo del peccato, ma se io mi metto dove non devo essere e non mi ravvedo di essere dove non devo essere, io sto camminando nel peccato, cadrò ancora di più. Non devo, ma rifiuto di ravvedermi da quel peccato che forse non è tanto visibile agli altri. Quindi Dio ci ha mandato Gesù Cristo per riscattarci da ogni iniquità. E poi ha detto, ha dato se stesso anche per purificare per sé un popolo speciale. Purificare un popolo santo. Purificare un popolo che cammina in santità. Perché senza la santità nessuno vedrà Dio. Cristo vuole un popolo dedicato interamente a Lui. Infatti, se tu sei in Cristo, tu sei stato comprato a caro prezzo, non appartieni più a te stesso. Spesso nel mondo sentiamo la frase, è la mia vita, posso viverla come voglio io. Che menzogna, che inganno, non è la tua vita e non puoi vivere come vuoi tu. Perché senza Cristo sei schiavo del tuo peccato. E se hai Cristo, sei stato comprato a caro prezzo, non appartiamo a noi, più a noi stessi, ma facciamo parte di un popolo speciale. Quello vuol dire un possesso di Cristo. Un popolo che è suo, che non appartiene a loro stessi. No, no, un popolo, il suo possesso speciale vuol dire. Quindi non è la tua vita. Guai ad uno che dice di essere credente, che dice, è la mia vita. Non è la tua vita. Non è la tua vita. Se tu sei veramente in Cristo. Non mentite. Non dite, è la mia vita. Se tu sei in Cristo, non è la tua vita. Siamo stati comprati a caro prezzo. Non apparteniamo più a noi stessi. Signore, sono tuo, mi hai comprato. Fai di me quello che vuoi. E ci dice quello che vuole. In versetto 14, alla fine, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Ogni vero credente è stato salvato, purificato, redento per essere zelante nelle opere buone o nelle buone opere. Zelante, abbiamo parlato nel passato, viene da una radice che vuol dire bollire. Tu metti acqua su un fuoco molto caldo e sta lì bollendo, non può essere calmo. E vuol dire avere una passione dentro di ardere per fare buone opere per il nostro Signore. Quindi non è che, ok, cosa devo fare? No, è il desiderio del cuore. Non è seguire regole, è la mia passione. Questo, Cristo ci ha salvati per essere zelante nelle buone opere. C'è gente che è zelante nel guadagnare i soldi. C'è gente che è zelante nel farsi vedere agli altri, che è zelante nel praticare lo sport o qualche hobby, zelante per la musica, zelante per la propria famiglia. Ma Gesù ci ha salvati affinché fossimo zelanti nelle buone opere. Cosa vuol dire? Vuol dire di avere una passione. di voler fare quello, allora io devo lavorare, devo mangiare, devo dormire, non posso compiere buone opere 24 ore al giorno. Non sta parlando di quante ore dai, sta parlando del tuo desiderio. Mi ricordo quando eravamo giovani, molto giovani, molti anni fa, all'università, e studiavo tempo pieno e lavoravo tante ore alla settimana oltre per pagare, e mi ricordo che ho conosciuto Serena. E il mio programma, prima di conoscere, era pieno, no, pieno programma. Ho trovato ore e ore e ore alla settimana di vedere Serena. Perché? Come mai? Come sono riuscito? Pur studiando e pur lavorando. Perché ero zelante a vedere Serena. Quindi io trovavo ore. Tu trovi tempo per quello per cui sei zelante. Tu trovi tempo. Ma non ho tanto tempo. Tu trovi tempo. Non ho detto tanto tempo. Tu trovi tempo per quello per cui sei zelante. Stiamo parlando di un cuore, non di ore. Stiamo parlando di un cuore. Ci pensa Dio a darti le porte aperte. E quando hai un cuore zelante, tu apri ogni porta. Tu provi. È aperto? È aperto? Ah, questo è aperto! Entro! Oh, che bello essere zelante per comprare buone opere alla gloria del nostro Signore che ci ha comprato a caro prezzo. Quindi, se tu sei un vero credente, non sprecare l'unica vita che hai sulla terra, essendo zelante in qualunque cosa che non è eterna. Compiere le tue cose, cura la tua famiglia, lavori, ma non essere zelante per quelle cose lì. Essere zelante di compiere buone opere per il tuo Signore. Allora, scusate, parlo genitori, vuol dire che non vedo più i miei figli? No! Una parte di compiere buone opere è di allevare i nostri figli nella disciplina, l'ammonimento del Signore. Quello fa parte delle buone opere. Per un marito vuol dire amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa, come esempio. Quindi non è che devo abbandonare tutto, no. Devo vivere in tutto per Cristo. Devo vivere in tutto per Cristo. Fratelli e sorelle, voi che siete fratelli e sorelle, abbiamo ricevuto la grazia salvifica di Dio. E io prego che possiamo vedere sempre più la grandezza di questa grazia. È più grande di qualsiasi benedizione terrena. Questa grazia non solo ci salva, ma ci insegna come vivere. Ci insegna innanzitutto a rinunziare, totalmente negare all'impietà, a tutto quello che è contrario alla vita di reverenza verso Dio. Inoltre ci insegna a rinunciare alle mondane concupiscenze, tra cui c'è la concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Al posto di praticare vivere e pensare il male, questa grazia ci insegna a vivere in questo mondo sobriamente, giustamente e piamente. Che vuol dire autocontrollo con i pensieri, con il modo di comportarmi con gli altri e di avere Dio sempre al centro. Questo vale per noi che abbiamo ricevuto la grazia salvifica, ma per chi non ha ricevuto la grazia salvifica? Sappi, tu che mi senti, sappi che Dio offre questa grazia a tutti gli uomini. La grazia salvifica di Dio può salvare il peggior peccatore. Come può salvare quello che il mondo considera buono, ma davanti a Dio non è buono? Tutti ne hanno ugualmente bisogno della grazia salvifica di Dio e può salvare chiunque. Questa grazia può salvare te chiunque tu sia, perché Gesù Cristo è il prezzo del riscatto. Quindi, se tu non hai la grazia salvifica di Dio, non andare avanti senza fermarti. Signore, ho bisogno perché sono peccatore. E Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori. Allora è venuto per me. E se tu hai la grazia salvifica di Dio, viviamo aspettando. Beata speranza è l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, preghiamo. Ti lodo che tu hai stabilito di salvare i peccatori, come noi, incredibile, ma questo è il tuo piano. Salvare uomini e donne peccatori, non per qualche merito loro, perché noi non abbiamo meriti, ma per il merito del sacrificio di Gesù Cristo, Dio incarnato. Oh, che possiamo noi vedere più di Cristo, in tutta la sua gloria, cioè non vedremo tutto qui, ma che possiamo vedere sempre di più la gloria di Cristo, il cuore di Cristo, questo cuore tenero, amorevole, misericordioso per chi si umilia, questo Cristo potente. Oh, che possiamo vedere più di Cristo e vivere sobriamente, giustamente con tutti e piamente, aspettando con tutto il cuore la beata speranza che abbiamo ricevuto in Cristo e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Grazie per questa speranza che non deluderà mai. Aiutaci a vedere più di Cristo, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.